Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buona giornata e bentrovati a Mr. Gadget Stories. Oggi vi raccontiamo cos'è la Medical Device Challenge. Oggi una puntata speciale in Mr. Gadget Stories. Noi di solito ci occupiamo di tecnologia, però in realtà un po' di tecnologia c'è anche qui, perché c'è un'associazione di aziende produttrici di dispositivi medici che partono dagli sciroppi ma arrivano alle protesi, ai ventilatori polmonari, insomma alle stampelle che hanno anche una componente tecnologica importante, e questa associazione ha realizzato e organizzato la Medical Device Challenge in collaborazione con FISPES, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, e la Dynamo Academy. Tutti insieme raccolgono fondi per il Dynamo Camp, che è il primo camp di terapia ricreativa in Italia, che offre programmi gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi. Allora, ne parliamo subito con Nicolò Toscano, che è vincitore in carica dell'ultimo campionato di rugby in carrozzina con l'ASD Padova Rugby. Nicolò, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Allora Nicolò, intanto raccontiamo un attimo che cosa è la Medical Device Challenge.
Ma allora, la Medical Device Challenge è questa competizione di cui accennavi appunto tu prima, voluta da Confindustria Dispositivi Medici, che mette in competizione appunto persone di diverse aziende che appunto fanno prodotti medici, e atleti della federazione di cui faccio parte, la FISPES, per un fine nobile e importante, che è quello di aiutare, dare un contributo al camp della Dynamo Camp, appunto il camp di cui parlavi tu, dove fanno attività per ragazzi con disabilità.
Ecco, tu tra l'altro, Nicolò, hai un passato anche di basket in carrozzina. Raccontiamo un po' la tua storia, perché tu nasci normodotato, che devo dire è una parola che io detesto, cioè in tutta onestà detesto, però che viene utilizzata spesso, no? E poi invece c'è stato un incidente qualche anno fa.
Sì, io ho fatto un incidente che avevo 19 anni, un incidente in motorino, mi sono rotto la colonna vertebrale, insomma la settima vertebra cervicale, e ho dovuto affrontare la mia vita su una carrozzina. E nell'ambito sportivo ho sempre fatto sport, anche prima ho sempre creduto che lo sport fosse una componente fondamentale nella vita di ciascuno di noi. E ho voluto continuare nonostante comunque la disabilità, che sembra una condizione di vita molto limitante, ma che poi limitante non è, perché scopri che puoi fare tantissime cose. Io l'ho scoperto attraverso lo sport. Adesso appunto gioco a rugby in carrozzina, faccio parte della nazionale italiana, ho giocato, come hai detto tu, a basket. Alle volte, se riesco, ci incastro anche del tennis con degli amici. Insomma, ho scoperto che la vita può offrire tantissime possibilità, tantissime opportunità, nonostante una condizione come quella della disabilità, ecco.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ecco, ti volevo chiedere proprio questo: quali sono le differenze essenziali e fondamentali tra il basket, ad esempio, in carrozzina e il rugby in carrozzina, perché insomma il tennis, diciamo, non è uno sport di contatto, quindi voglio dire, con le difficoltà connesse all'uso della carrozzina, però insomma è più facile immaginarlo, no? Il basket l'abbiamo visto spesso. Quali sono invece le differenze fondamentali tra basket e rugby?
Allora sì, la differenza che c'è tra il basket e il rugby intanto parte dal bacino di persone a cui fa riferimento questo sport. Il rugby in carrozzina è uno sport di contatto, dove c'è proprio la parte del placcaggio, dello scontro delle carrozzine, che è come il placcaggio del rugby a 15. E questo è abbastanza paradossale, perché il rugby in carrozzina fa riferimento a delle disabilità molto gravi, più gravi rispetto al basket. Sono disabilità che devono prendere una disabilità che deve prendere almeno 3 di 4 arti, quindi parliamo di tetraplegie, tetraparesi, triamputazioni, e del rugby a 15 ha molto poco, se non il fatto di fare meta, perché per dirti la palla è tonda, non è ovale, il passaggio è libero, non è avanti, e rispetto è molto più simile al basket in carrozzina, che magari conosciamo un po' di più. La differenza principale è appunto che agli estremi del campo non ci sono i canestri dove fare appunto il canestro, ma c'è un'area di meta delimitata da 2 conetti dove per fare la meta bisogna entrare dentro con la palla in possesso, ecco.
Ecco, tra l'altro, insomma, noi ricordiamo che fino al 16 ottobre gli atleti di FISPES porteranno la loro esperienza, il loro esempio, gareggiando contro le squadre composte dai dipendenti, manager e gli amministratori delegati delle imprese dei dispositivi medici, tra l'altro fornendo proprio un aiuto ai piccoli ospiti di Dinamo Camp, no? Quindi questa è l'iniziativa di questi giorni. Però Nicolò, visto che sei qui con noi a questo punto in Mr. Gadget Stories, che di solito racconta startup, innovazione, tecnologia, mi sembra opportuno chiederti anche quanto la tecnologia aiuta nella vita di tutti i giorni chi affronta il tema della disabilità.
Beh, Luca, la tecnologia aiuta sicuramente, e sono stati fatti dei passi in avanti clamorosi rispetto a magari com'era la disabilità decine di anni fa. I dispositivi di cui noi disponiamo oggi ci permettono di vivere una vita assolutamente normale. Penso banalmente alla carrozzina da passeggio che usiamo tutti i giorni, alle quali possiamo attaccare anche dei dispositivi, diciamo delle specie di motorini che si possono attaccare alla carrozzina, che possono far sì che si affrontano le difficoltà all'esterno, le barriere architettoniche, nella maniera più normale, più facile possibile. Così come le tecnologie a servizio di chi pratica sport è sicuramente un mezzo fondamentale, perché pensiamo magari a dei ragazzi amputati che non potrebbero correre se non avessero se non avrebbero una protesi che li supporta nella corsa, nel salto, piuttosto che magari un ragazzo con una disabilità sotto su una carrozzina, se non avesse una carrozzina studiata e strutturata proprio per lui, non potrebbe giocare a basket, a rugby, a tennis o qualsiasi altra disciplina sportiva, ecco.
Ecco, ti chiedo una cosa invece riguardo, insomma, poi la vita di tutti i giorni, magari utilizzando lo smartphone, no? In questi anni tu hai avuto il tuo incidente nel 2009, quando lo smartphone era proprio ai primissimi passi, era proprio ai suoi esordi, no? Anche i servizi di cui tu puoi fruire attraverso smartphone, tablet piuttosto che computer, no? Quanto sono cambiati in questi anni e quali sono diventati veramente importanti, hanno fatto la differenza?
Ci sono molti servizi anche a livello di applicazioni che si possono trovare sugli smartphone, soprattutto e anche per la disabilità. Ci sono delle applicazioni che ad esempio ti sanno indicare dei percorsi accessibili nelle città più, magari un po' più grandi, un po' più storiche, magari come Roma, anche come Milano, come Firenze, l'ho vista anche, e anche ti possono indicare magari dove ci può essere ad esempio un bagno accessibile, che spesso per chi magari gira sta facendo una gita, insomma sta visitando una città, spesso per chi magari ha questo tipo di esigenza magari è difficile anche trovare un ristorante, un bar con un bagno accessibile, con dei servizi accessibili. Quindi queste applicazioni, questa nuova tecnologia aiutano anche a vivere le città in una maniera più accessibile possibile, ma anche se penso magari a alcune alcune particolari esigenze che magari sono anche all'interno della propria casa, persone che magari sono costrette su una carrozzina e non riescono a muovere praticamente nessuna parte del corpo, quindi parliamo di domotica, insomma di case che possono ospitare e far vivere una vita autonoma anche a persone che hanno questo tipo di esigenze, insomma.
Ecco, ti chiedo un'ultima cosa invece che riguarda quello che è cambiato in questi anni dal punto di vista della sensibilità, nel senso che noi oggi abbiamo una cultura, insomma, dell'abbattimento delle barriere architettoniche sicuramente superiore a quella di molti anni fa, però se costruiamo gli scivoli per i marciapiedi e poi qualcuno ci parcheggia davanti, insomma, tutto sommato, tutto lo sforzo si ferma, no? Nella vita di tutti i giorni, ecco, che tipo di sensibilità trovi oggi rispetto, magari, insomma, all'inizio della tua esperienza, che insomma ormai di molti anni fa?
Ma guarda, qua ti ruberò un paio di minuti su questa risposta perché penso meriti una risposta degna. Ecco, io tra le altre cose che faccio vado a fare attività di sensibilizzazione ai ragazzi alle scuole medie, per parlargli di disabilità e di sport paralimpico, e si parla anche di barriere architettoniche, ovviamente. Sicuramente tanto è stato fatto per permettere alle persone che si muovono con dei facilitatori, che sono delle carrozzine, le stampelle o altri strumenti come questi. Tanto è stato fatto rispetto a qualche anno fa, e anche se tanto si può sicuramente ancora fare di più. Io una cosa che dico sempre ai ragazzi è che l'accessibilità poi la fanno le persone. Io ho avuto un'esperienza di vita dove, ti dico la verità, non ho mai trovato nessuno che mi facesse sentire in difficoltà o che non mi offrisse un aiuto. Anzi, alle volte magari capita l'eccesso opposto, l'offrire troppo aiuto, che però posso capire, posso comprendere. Ecco. Io quella cosa che dico ai ragazzi è che dove non arriva la struttura ad abbattere la barriera architettonica, arrivano le persone ad abbattere le barriere, e abbattendo barriere architettoniche si abbattono barriere ben più difficili da abbattere, scusa la ripetizione, ma che sono quelle mentali, perché la cosa più brutta che può provare una persona con disabilità, che magari sta affrontando un impedimento che sembra impossibile da superare, ma che in realtà non lo è, come uno scalino, è quello dell'indifferenza, cioè di magari sentirsi solo in quel tentativo di superare quello scalino e vedere le persone a fianco che lo guardano con indifferenza, appunto. Non costa niente offrire un aiuto. Dopo, nel caso, sarà quella persona con disabilità che sta affrontando quello scalino che saprà dirti se ha bisogno o meno dell'aiuto, però non, offrire un aiuto non è mai sbagliato. Ecco.
Ecco, io mi rendo conto che in alcuni casi magari le persone hanno anche il tema di, insomma, non voler magari generare offesa offrendo un aiuto quando non ce n'è bisogno, no? Quindi c'è sempre un equilibrio delicato, però tu dici, nel dubbio offritevi, che poi nel caso è la persona a dire no grazie, ce la faccio, no? Però insomma non c'è sicuramente limite a questo genere di disponibilità da porsi. Allora, grazie intanto a Nicolò Toscano, che come detto con la SD Padova Rugby vincitore in carica dell'ultimo campionato di rugby in carrozzina, anche lui coinvolto nel Medical Device Challenge in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali e con Confindustria per la parte che si occupa della creazione dei dispositivi medici. Ovviamente grazie per essere stato con noi e spero a prestissimo. Ciao Nicolò.
Grazie a te, ciao Luca.